Chiaramente è una gioia essere qua, è bello anche di vedere le facce passate, non antiche, solo perché sei antica tu. Passate. Gli anni passano, però no. Non ci vede. Via San Lorenzo, famosissima, gloriosa San Lorenzo, quanti ricordi, quanta parte della nostra vita c'è. Nei nostri, in quei corpi, in quei luoghi, in quei locali, in quelle strade, abbiamo veramente speso, stiamo continuando a spendere la nostra vita per il regno di Dio. Voglio condividere qualcosa con voi, non sarò lungo stasera, però una delle cose che vi chiedo è di essere attenti, perché probabilmente ci saranno cose che sentirete forse per la prima volta, forse ci saranno cose che avete già sicuramente sentito, per chi è la fede da anni, da mesi, da decenni, eccetera eccetera. Però una delle cose che voglio dirvi è questa, che vedete, i predicatori dicono sempre che predicano la parola di Dio, ma in realtà ci mettono sempre qualcosa di loro, sempre. Quindi tutto quello che viene predicato in realtà non è tutta parola di Dio, perché ognuno di noi poi ci aggiunge, ma Dio sceglie, Dio si muove così. Anche quando si profetizza nel nome del Signore, non è che tutto è esattamente perfetto. Dio usa canali umani, siamo umani. Se respiri vuol dire che sei un essere umano, vuol dire che sei vivo, grazie a Dio. Ok? Però Dio si servirà di te, di me, con tutti i miei difetti, con tutte le mie problematiche, perché la cosa più importante è che Dio guarda nella nostra vita non sono i difetti, ma la sua chiamata. C'è una chiamata sopra la tua vita che è più importante dei difetti che hai. Più importante dei limiti, più importante dei peccati, più importante di qualunque errore, di qualunque svista, di qualunque caduta che noi possiamo compiere. Dio ci guarda in base a come ci desidera, ok? Lui ci desidera, Lui ci vuole, Lui desidera che noi cambiamo la nostra vita, che noi lo serviamo, che noi siamo come Lui, e Lui ci vede figli. Vedete, possiamo essere più o meno zelanti, più o meno spirituali, più o meno persone di fede, più o meno persone infuocate, più o meno persone che seguono o non seguono, ma non possiamo mai essere più o meno figli. O lo siamo o non lo siamo. E se hai dato la tua vita a Gesù, tu sei figlio di Dio. Non perché sei perfetto, non perché non fai più errori, non perché non fai più sbagli, ma tu sei figlio perché Lui ti ha voluto, non perché tu hai voluto. È Lui che ha scelto te, non sei tu che hai scelto Lui. Amen? Io a volte gli dico, non volevo venirci. Tu mi hai voluto, quindi è un problema tuo. È vero o no? È così. Quando io e mia moglie abbiamo fatto 3 figli, abbiamo deciso di fare dei figli. E quando abbiamo fatto dei figli, abbiamo fatti perché, non perché desideravamo essere amati da Dio. Non perché desideravamo essere serviti da loro, ma perché desideravamo riversare il nostro amore su qualcosa che rappresentava la nostra vita. Dio non ci ha creati per adorarlo. Dio non ci ha creati per servirlo. Dio ci ha creati soltanto per un motivo, perché ci ama. E quello che noi facciamo è semplicemente una risposta. Noi non lo amiamo perché vogliamo essere amati, noi lo amiamo perché siamo stati amati. Lui è arrivato prima di noi. Amen? Noi non lo serviamo perché vogliamo essere serviti da Lui, noi lo serviamo perché Lui ci ha servito per prima. Noi lo onoriamo non perché desideriamo essere onorati. E questo è qualcosa di fondamentale di cui vorrei parlarvi stasera, ma vorrei entrare piano piano con un concetto che desidero realmente che ascoltiate in profondità, e lasciatevi in questo parlare dallo Spirito Santo, ok? Chiunque sia che parla ha sempre qualcosa di buono da poter dare, da poterci dare, sempre. Anche se ascoltiamo qualcuno per la milionesima volta, o stiamo ascoltando qualcuno forse per la prima volta che sta dando un messaggio che noi abbiamo ascoltato già milioni di volte, c'è sempre una parola da parte di Dio che arriva al nostro cuore e può cambiare la nostra vita per sempre. Perché, parliamoci sinceramente, Se la nostra vita fosse il risultato di tutte le prediche che abbiamo ascoltato, l'Apostolo Paolo sarebbe il nostro discepolo. È vero o no? Quanti conti ci siamo fatti? 26 anni di fede, quante scuole pubbliche. Se avessimo dovuto mettere in pratica o essere nella nostra vita a rispecchiare tutto ciò che abbiamo ascoltato, Dio mio, dopo Gesù ci sono io. È vero o no? Ma non è così, quindi la nostra vita è un processo di cambiamento. Nessuno di noi è perfetto, siamo perfetti davanti a Dio perché siamo stati lavati nel sangue di Gesù, ma siamo in una via di perfezione, ok? Quindi stasera, anche se ascoltate qualcosa per la milionesima volta, chiedete allo Spirito Santo che possa darvi quella parola che possa cambiarvi in maniera definitiva. Chiediamo insieme, preghiamo un attimo per questo. Padre, nel nome di Gesù, vogliamo ringraziarti con tutto il cuore per la tua parola che scorre attraverso canali imperfetti, ma a te è piaciuto così e quindi per noi va bene. E quindi noi riceviamo e ascoltiamo quello che tu hai da dirci e ti ringraziamo per come parlerai nella nostra vita. Spirito Santo, grazie per come glorifichi Gesù in mezzo a noi nelle nostre vite. Grazie perché prenderai da lui e ce lo comunicherai. E per questo ti diamo la lode e la gloria nel nome di Gesù. Amen. 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 Apriamo la nostra Bibbia nel Vangelo di Marco. Leggeremo un po' di versetti stasera. In Marco capitolo 1, versetto 14-15, è molto importante quello che ha detto il pastore Massimo, proprio parlando della cultura, della lettura della parola di Dio, perché uno dei nostri grandi problemi è che noi leggiamo la Bibbia con la nostra cultura, ed è un grande problema, perché a volte facciamo dire o interpretiamo la Bibbia in maniera totalmente diversa. E stasera ne avrete, state per avere una grande dimostrazione, cioè questo per dire. È un altro dei grandi problemi che noi abbiamo, che leggiamo la Bibbia in versetti. Non è mai stata scritta né in versetti né in capitoli né in paragrafi. La terza cosa è che le traduzioni che noi abbiamo non sono corrette. Quindi abbiamo questi tre, fondamentalmente abbiamo questi tre problemi quando leggiamo la Bibbia. Primo, stiamo leggendo con una cultura sbagliata. Secondo, stiamo leggendo in una maniera sbagliata. Terzo, stiamo leggendo una traduzione di qualcosa che è perfetto, ok? Ma a noi non è arrivato perfetto. Quindi la traduzione, ecco perché è importante che studiamo la Bibbia, avere più traduzioni possibili. Perché quando noi cominciamo a comprendere che una parola può essere tradotta in 20-25 modi diversi, allora questo ci fa comprendere che non possiamo andare alla persona di lì, perché sta scritto così, non lo sta scritto in quel modo. Stai facendo vedere un testo in italiano, quindi non sta scritto in quel modo. Il testo è greco, il testo è ebraico, in alcuni casi è aramaico, in alcuni casi è caldeo, ok? E quindi quando noi andiamo ad una traduzione abbiamo problemi di comprensione, e quindi è così importante andare a studiare. Però vedete, possiamo complicare le cose quanto vogliamo, ma la cosa più straordinaria è questa, che non esiste un messaggio più semplice del Vangelo. Noi abbiamo l'unzione per complicarci la vita. Noi abbiamo l'unzione, abbiamo una chiamata. A noi ci piace complicare la vita. È proprio una passione che abbiamo. Ok? Noi abbiamo stabilito gli studi biblici con 10 punti per prosperare, 14 punti per ricevere la guarigione, 20 punti per andare a cogliere al supermercato, e quindi noi abbiamo tutte, noi le cose semplici le dobbiamo rendere complicate, perché siamo maschisti, ci piace soffrire. Quando le cose vanno bene ci preoccupiamo, le cose stanno andando bene diciamo non è possibile che stanno andando bene, e noi rendiamo difficile e complicato un messaggio di una semplicità incredibile. Ma siamo schiavi anche di tradizioni, ok? I cattolici hanno le loro tradizioni, gli evangelici non hanno meno tradizioni dei cattolici, hanno meno storia, ma altrettante tradizioni. Quindi una delle cose che noi impariamo qui stasera fondamentalmente è questa. Andiamo a leggere Marco al capitolo 1, al versetto 14 e 15. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete a cosa? Ravvedetevi e credete a cosa? All'Evangelo. Questo era il messaggio di Gesù: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora, quando noi leggiamo questo passo della Scrittura, ci dice qualcosa. Quando noi lo leggiamo nella nostra cultura, ci dice una cosa. Quando noi l'andiamo a studiare nel testo originale, ci dice un'altra cosa. Ecco perché è importante studiare la parola, è importante andare a studiare il più possibile lì dove c'è la possibilità di attingere ai testi, che ormai non ci sono più i testi originali, quelli originali scritti a mano, ok? Dagli autori. Sono le copie, alcune copie, non tutte, ok? Non tutte. Però andiamo a scavare, grazie a Dio andiamo, essendo coscienti del fatto che a quel tempo la scrittura era sacra, che se anche gli scribi sbagliavano una lettera, proprio alla fine del manoscritto, dovevano gettare questa loro legge, dovevano strappare il manoscritto e ripetere tutta la memoria. Quindi c'è una tradizione così rigida su quella che era il tramandare la scrittura, che ci fa credere chiaramente che i testi originali sono sicuramente originali, quelli che sono stati scritti all'origine. Ma quando noi andiamo a studiare in maniera particolare, ci rendiamo conto di una cosa: che noi continuiamo a predicare molto spesso quello che Gesù non ha mai predicato, e che non predichiamo quello che Gesù ha predicato, perché noi in un modo o in un altro siamo condizionati a volte nel nostro predicare. Guardate di cosa stiamo parlando. Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Quando noi andiamo a studiare in maniera particolare questi versetti, solo questi versetti, ora vi faccio vedere che cosa significa andare a prendere questo testo, andarlo a studiare, andarlo a scomporre e andare a vedere cosa si può creare con le varie opportunità di traduzione. E ditemi o no se non è un'altra Bibbia. Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ascoltate. La vostra occasione è giunta, non sprecatela. La definitiva opportunità di Dio è qui, approfittatene. Perché il tempo è compiuto e siamo nella perfetta coincidenza con le profezie che sono state fatte nel passato. Il Regno di Dio con tutta la sua potenza e la sua maestà è arrivato fino a voi ed è qui che si incarna in me. Cambiate vita, pensate in maniera diversa e riconsiderate tutte le vostre convinzioni, perché la vostra fede deve essere riposta solo sulla buona notizia. Straordinario sarebbe leggere così. Ovvero no, dopo una sola parola comincia ad aprirsi, comincia a dare, e non è tutto. Se andiamo a scavare un pochettino, sapete cosa esce? Qualcosa di straordinario, di meraviglioso. La parola di Dio è talmente ricca, è talmente profonda, è talmente straordinaria, che quando cominci a scavare, quando pensi di aver toccato il fondo, c'è una profondità immensa, ti si apre uno spazio, ti si aprono visioni, orizzonti inaspettati, e ti rivelano sempre più la grandezza di Gesù, la bellezza di Gesù, la grazia di Gesù, la potenza di Gesù. Alleluia. Quando Gesù andava dalle persone diceva: ravvedetevi. Secondo la nostra cultura e il nostro modo di pensare, noi pensiamo che Gesù dicesse, gli stesse dicendo alle persone: smettetela di peccare. Questo è quello che noi pensiamo quando parliamo del ravvedimento. Ravvediti! Usiamo questa parola per dire non come rimprovero. È vero o no? È un rimprovero. Non usiamo questa espressione per rimproverare qualcuno che sta facendo qualcosa di sbagliato e diciamo ravvediti, del tipo pentiti, del tipo ancora. Pentiti del peccato che stai commettendo. Mentre la scrittura dice esattamente il contrario. E vi spiego in che senso. Gesù dice ravvedetevi e credete nella buona notizia. Perché Gesù in quel momento non stava ponendo l'accento sui peccati del popolo. Gesù stava parlando agli ebrei e stava dicendo esattamente: smettetela di credere che con le vostre buone opere potete piacere a Dio. Ravvedetevi significa cambia il modo di pensare. Non è smetti di fare ciò che stai facendo. Ravvedere significa cambia il modo in cui formuli i tuoi pensieri. Smettila di pensare che Dio accetta ciò che un uomo sta facendo per lui, perché tutto ciò che tu vuoi fare davanti a lui non serve per la tua salvezza. Devi ravvederti e credere nella buona notizia. Ed è questo quello che Gesù diceva al popolo di Israele. Smettetela di pensare che seguendo la legge di Mosè quando siete essere salvati mediante la vostra opera. Perché il regno di Dio è già arrivato. E quando noi approcciamo il messaggio di Gesù, nel modo in cui Lui lo ha portato, non nel modo in cui ci è stato insegnato. Quando noi leggiamo la parola di Dio senza filtri denominazionali o religiosi, noi cominciamo a scoprire qualcosa che non abbiamo mai visto. Cambia il modo di pensare, perché non si va più avanti così. Invece noi pensiamo che Gesù era con il pastore in mano, e allora vedi. Giovanni Battista usava parole dure, vi ricordate? Razza di vipere. Con chi stava parlando? Solo ed esclusivamente con i farisei. Quando si rivolse invece ai soldati romani, cosa disse? E noi cosa dobbiamo fare? Chiesero i soldati. E Giovanni rispose: fate il vostro lavoro. Non siate corruttibili. Siate onesti. Ma quale a voi, dicevo. Voi che pensate di essere figli di Abramo, diceva Giovanni Battista, la scure è già posta alla radice di chi? Di una casta religiosa che pensava di piacere a Dio mediante le proprie opere. Allora quando Gesù parla e dice ravvediti, non sta dicendo ravvediti, ma sta dicendo ravvediti e credi all'Evangelo. Non possiamo separare queste due cose. Ravvediti, cambia il modo in cui tu pensi, perché davanti a te c'è la grazia di Dio. E Gesù lo dimostra. Andiamo a leggere un attimo in Ebrei al capitolo 6. Voglio parlarvi un po' della fede questa sera. Che c'entra la fede con questo argomento? Ora vediamo cosa c'entra. Perché vedete, ciò che fa la differenza è il nostro approccio con Dio. Quando tu credi e sei stato abituato per anni a credere in una cosa sbagliata, questo ha condizionato la tua vita, il tuo modo di pensare, il tuo modo di parlare, il tuo modo di agire, il tuo rapportarti con gli altri, ma soprattutto il tuo modo di rapportarti con Dio. L'albero si vede e si riconosce dai frutti. Chi l'ha detto questo? Gesù. Di chi stava parlando? Sareste scioccati che Gesù non stava parlando della Chiesa. Perché vedete, quando ci insegnano, quando noi ascoltiamo qualcuno predicare, non dobbiamo dire amen. semplicemente per rispetto. Noi dobbiamo studiare. E quando Gesù parla dell'albero che si vede e si riconosce da tutti, non parla dei credenti, stava parlando dei falsi profeti. È un paragrafo grande così nella mia Bibbia, non è uno di un'altra quella grande, dove lui mette in mezzo queste parole, ma dove all'inizio e alla fine parla dei falsi profeti. Quante volte ci siamo sentiti in colpa, o siamo andati in crisi quando abbiamo ascoltato le parole del tipo: non chiunque mi dirà Signore, Signore. Chi di noi non è andato mai almeno una volta in crisi? Gesù non sta parlando alla Chiesa, non sta parlando della Chiesa, sta parlando dei falsi profeti. Coloro che rispondono: Signore, noi abbiamo operato, abbiamo fatto opere potenti nel tuo nome. E Gesù ha detto: io non vi onoro mai. Mai significa solo persone che non hanno mai dato la loro vita a Gesù. Mai. Ci sarebbe, avremmo bisogno di tempo per trattare questa cosa, sarebbe veramente molto bello e molto interessante. Ma stasera vogliamo parlare un attimo, voglio parlarvi di qualcosa che Gesù ha fatto per noi. E sapete, noi che diciamo di essere un popolo di fede, in realtà continuiamo a non credere in quello che Gesù ha fatto. E quindi stasera è sicuramente una serata, un'opportunità per aprire ancora di più i nostri occhi e per non uscire da questo luogo schiacciati in colpa, no, anzi incoraggiati, edificati, e dire: gloria a Dio, ho qualcosa in più stasera, ho qualcosa in più che mi può permettere, che mi permette di andare avanti, di crescere e di sviluppare il mio rapporto con Dio. Perché quando io comincio a credere che realmente tutto è compiuto, questa piccolissima frase, piccolissima espressione, sono le ultime parole di Gesù, le penultime parole di Gesù sulla croce: tutto è compiuto. Noi lo diciamo, ma in realtà non ci crediamo. Abbiamo ancora bisogno, in un modo o in un altro, di aiutare Gesù a fare la sua opera nella nostra vita. Quanti credono che Gesù non ha bisogno di aiuto? Lui ha bisogno soltanto della nostra disponibilità. Eh? Sapete un po' come la... No, stavo facendo una barzetta sui miei non mi è venuto a ascoltare. Sapete, c'è un'espressione per dire: non fare di conto che hai niente per fare tutta la scimmia. La scimmia è una parte un po' antica. Come per dire, noi stiamo lì cercando di fare le cose, cercando di aiutare Dio, ma se Dio dice: non toccare niente, non toccare niente, semplicemente fare quello che io ti dico, ma non cercare di aiutarmi, sono io che sto cercando di aiutare te. E quando noi entriamo nell'argomento della fede, è un argomento talmente vasto, però leggiamo un attimo qualcosa in Ebrei 6 dal versetto 9. Vedete, quando noi leggiamo la lettera agli Ebrei, dobbiamo renderci conto che questa lettera non era destinata a tutti. In maniera particolare, la lettera agli Ebrei, la lettera di Giacomo, sono le lettere più dure che trovate nel Nuovo Patto. Perché? Molto semplice. Perché erano scritte per Israele. Era scritto, se voi leggete all'inizio, sia agli Ebrei sia agli Giacomo, era scritta per le 12 tribù di Israele, sparse per il mondo. Sta parlando di un popolo che conosceva il mio patto, che aveva conosciuto la potenza di Dio. Non sta parlando dei pagani convertiti, sta parlando degli ebrei che conoscevano la verità, avevano conosciuto Dio e che poi sono arrivati a Cristo. Trovo un linguaggio molto duro, molto a volte molto aspro, con il quale magari certe volte ci siamo confrontati e diciamo: perché il Signore mi sta parlando così? Ok? Allora, la lettera di Ebrei e la lettera di Giacomo sono due lettere scritte per gli ebrei. Ok? Quindi dobbiamo comprendere l'attitudine e la motivazione che c'è dietro queste due lettere scritte. E al versetto 9 si dice così: ora carissimi, anche se parliamo così riguardo a voi, siamo convinti di cose migliori attinenti alla salvezza, Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso dicendo: certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore, e così per loro il giuramento è la garanzia che pone termine ad ogni contestazione. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento noi che abbiamo cercato il rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma nella nostra vita, che penetra fino all'interno del velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. È enorme, sono dei passaggi dove potremmo stare non opere, non settimane, mesi, vuol dire che interi si possono fare su questi passaggi, sono talmente profondi, talmente sono talmente concentrati che comincia ad aprirli, non finisci più di snodare. Ok? Ma se possiamo afferrare un concetto in maniera veloce, in maniera pratica, qua lo scrittore sta incoraggiando la Chiesa a rimanere ferma nella fede. Perché se voi leggete i versetti precedenti, voi troverete che dice: non, se qualcuno cade è impossibile rialzarlo. Perché? Perché ha come se avesse crocifisso la seconda volta Cristo. Cosa dice, cosa significa quando cade? Perché se voi vedete dal versetto 4 fa una lista straordinario, dice: quelli infatti che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, hanno gustato la buona parola di Dio, le potenze del mondo a venire, se cadono è impossibile riportarli di nuovo al ravvedimento, poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono ad infamia. Quante volte ci siamo sentiti terrorizzati? Quante volte all'inizio della fede, mamma mia, quando commettevamo qualche peccato, qualche fesseria, qualche stupidaggine, andavamo dal cielo e dicevamo: no, è finita per me, ho crocifisso di nuovo il Figlio di Dio. Ce ne andavamo a casa, c'è il pastore che si dice: no, non ti preoccupare, se ne abbiamo scelto un cuore. Però quante volte siamo stati rialzati in maniera meravigliosa con l'amore di Dio e la grazia di Dio. Perché? Perché chiaramente non sta parlando di ciò che noi facciamo, mettiamo giornalmente. Il cadere in quel caso parla proprio del rinnegare Cristo, infatti la lettera agli Ebrei è stata scritta solo e esclusivamente per questo motivo. Se voi andate a leggere lì il capitolo 10 della lettera agli Ebrei, troverete qual è il vero motivo per il quale è stata scritta la lettera agli Ebrei. E poi dice: anche se parliamo così riguardo a voi, abbiamo una speranza che voi continuate ad andare avanti, voi continuate a rimanere fermi, a rimanere salvi. Perché? Perché Dio ti ha fatto delle promesse. Amen? E poi incoraggia, dice: noi dobbiamo essere come coloro che per fede e pazienza hanno ereditato le promesse di Dio. Come ha fatto Abramo, che ha aspettato, e poi è arrivato. Ha aspettato, ed è arrivato, gloria a Dio. E la promessa di Dio si è adempiuta. Perché? Perché Dio ha promesso di benedirti. Dio ha giurato di benedirti. Non solo Dio te lo ha promesso, ma Dio ti ha giurato proprio di benedirti. Dice la Bibbia: Dio è intervenuto con due cose immutabili. Due. Per le quali dice: è impossibile che Dio, versetto 18, affinché per mezzo di due cose immutabili nelle quali è impossibile possibile che Dio abbia mentito? Quanti di noi hanno avuto promesse che ancora non si sono mantenute? Eh? Quanti di noi si sono scoraggiati non vedendo l'adempimento di questa promessa? Ma una cosa è certa, se Dio te l'ha promesso, tu lo farai. Se Dio ti ha promesso qualcosa, passeranno il cielo e la terra, ma la sua parola non passerà mai. Possono cambiare tutte le cose attorno a te. Ma se Dio ti ha promesso una cosa, dice la Bibbia, Dio non è un uomo perché possa mentire, è un figlio d'uomo perché possa pentirsi, perché quando Lui ti ha fatto una promessa, Lui si è compromesso. E Lui, dice la Bibbia, con attraverso, e Lui verso il suo popolo si è compromesso con due cose immutabili, attraverso due cose attraverso le quali è impossibile che Dio abbia mentito. Primo, la sua promessa. Questa è la prima cosa con la quale Lui è intervenuto. Lui ha detto: io ti benedirò. Stop, è la sua parola. È la sua parola. E quando Dio parla, nessuno può dire qualcos'altro. Amen. Quando Dio promette, è così. Ma Dio dice una cosa, è scritto una cosa straordinaria, e questo è bellissimo, perché noi in questo apprezziamo il cuore del Padre. Guarda attenzione a me, il versetto 17. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con cosa? Con un giuramento. La prima cosa che Lui ha messo in campo è la sua parola, la sua promessa. Lui ha detto: io ti do la mia parola, io ti benedirò. E Lui ha detto: proprio perché voglio che tu stia tra noi, proprio perché voglio che ci sia fine, dice, gli uomini giurano per far finire ogni contestazione. Quando c'è un giuramento, finito, si giura. Dio è intervenuto prima di tutto con la sua promessa. La seconda cosa ha detto il Signore, proprio per farti comprendere che io non finto, che io non cambio, e che questa parola che io ti ho dato non passerà finché non si adempirà, io intervengo con un giuramento. Due cose importanti: la sua promessa e il suo giuramento sulla promessa. Lui ti promette che ti benedirà, e poi dice: per farti comprendere quanto ti amo, e per fare finire ogni contestazione, ogni mancanza di pace dentro il tuo cuore, non solo io ti dico che ti benedirò, ma io giuro per me stesso che ti benedirò. Non è straordinario? Abbiamo a che fare con un Dio straordinario che non solo ci fa le promesse, ma che giura di prometterci. E quando noi andiamo a questo argomento, noi ci rendiamo conto di ciò che Cristo ha fatto per noi sulla croce, quando ha dichiarato: tutto è compiuto. E quando noi entriamo dentro questo argomento con la nostra fede e affermiamo non semplicemente quello che Dio dice, ma quando affermiamo il motivo per il quale Lui ce lo dice. Perché vedete, noi possiamo imparare la Bibbia a memoria, ma se noi impariamo chi è colui che l'ha scritta, se noi non conosciamo il cuore che c'è dietro la parola di Dio, noi non riusciamo a comprendere, che noi saremo come dei robot che tempiamente ripeteremo certi versetti e useremo i versetti per farci la guerra con gli altri. No, perché là c'è scritto sì, però là c'è scritto sì. Non è così che si gestisce. Noi possiamo conoscere la Bibbia a memoria, ma dobbiamo conoscere il cuore di colui che ci ha scritto, colui che ci ha mandato una lettera d'amore, che può essere imperfetta nella sua traduzione, che vuoi, senza problemi di essere, di sembrare eretici. Non è perfetto quello che è scritto, perché può essere rotto in tanti altri modi, ok? Ma è il messaggio che c'è dentro che è perfetto. È il messaggio che nessuno potrà mai cambiare, è il messaggio che nessuno potrà mai cancellare. Dilla come vuoi, esprimerla in lui, usalo in ebraico, in greco, in aramaico, in inglese o in catenese, non è importanza. Una cosa è certa: Gesù Cristo è il Signore. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù a morire per noi. Quindi mettila come vuoi, Gesù dice: cambia qua, questo lo metterà e ridare la Signore. Ma il concetto, il succo, il messaggio è quello: Dio ti ama e Lui ha un piano perfetto per la tua vita. Dio ti ama dei pensieri di pace e non di male, per darti un futuro e
è una speranza. Il concetto che Dio non è contro di te, Dio è per te. Non solo è con te, ma lui è per te, cioè a tuo favore, lui fa il tifo per te. Puoi mettila come vuoi, ma Dio non sarà mai il tuo nemico. Alleluia. Mettila come vuoi, Dio corregge, Dio punisce, Dio fa sopra e sotto. Una cosa certa, Dio per correggere i suoi figli non usa le armi del diavolo. Dio ti ama e lui è più interessato di te che tu adempi la sua chiamata. Lui è più interessato di te, perché se tu adempi la sua chiamata, lui riceverà gloria. Alleluia. Quindi lui è intervenuto nella tua vita, nella nostra vita, dandoci una promessa, ci ha detto: io ti benedirò. Mi ha detto proprio per dirti che, proprio per far tacere ogni contestazione, così stai tranquillo e dormi tranquillo, io ti giuro che ti benedirò. Ora, di fronte a un Dio così meraviglioso, un Padre straordinario, che non ha avuto bisogno di noi per farsi convincere, perché lui ci ama per quello che noi siamo, non per quello che noi facciamo. Amen? Domanda: perché continuiamo a fare preghiere alle quali Dio non risponderà mai? Dice: ma di che stai parlando? Ora c'è qui. Perché vedete, noi continuiamo a predicare il Vangelo degli evangelici, invece di predicare il Vangelo del Regno di Dio. Noi continuiamo a predicare il Vangelo della Chiesa Evangelica, chi è pentecostale, il Vangelo della Chiesa Evangelica è pentecostale, chi è cattolico predica il Vangelo dei cattolici. Ci sono tanti tipi di Vangelo oggi. Ma Paolo dice che c'è il rischio di adulterare il Vangelo. C'è il rischio di far diventare il Vangelo,
c'è un'espressione che lui usa al capitolo 1,
il Vangelo pervertito. Galati capitolo 1 versetti 4-5, alcuni cercano di pervertire il Vangelo di Dio. Voglio parlarvi qualche minuto prima di andare alla conclusione. Qual è il Vangelo pervertito di cui parla Paolo? Galati capitolo 1, al versetto 4, Paolo dice:
mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo.
Significa pervertire il Vangelo di Cristo? Qua abbiamo un altro problema, se lo stesso problema. Quando noi pensiamo alla parola pervertito, la prima cosa che pensiamo è così: al sesso. È vero o no? Noi pensiamo che qualcuno ha problemi mentali, non so se diciamo che nel maniaco è pervertito. È vero o no? Questa è la nostra cultura. È la cultura con la quale noi andiamo a leggere. Quando diciamo pervertire la legge non significa. Quindi noi facevamo i corinzi che erano le messe sacre, i culti sacri con le prostitute. Allora, avevamo la prostituzione sacra, sapete? Negli altari facevano quello che dovevano fare. E noi pensiamo subito a quello. Ma Paolo non stava parlando di questo. Quando parla di generazione incredula e perversa. Ricordate quando il padre porta il figlio epilettico a Gesù? Poi non era epilettico per niente, che non era. Porta il figlio che era posseduto, Gesù dice: ho pregato i tuoi discepoli di cacciare il demonio, ma non hanno potuto farlo. Puoi fare tu qualcosa? E Gesù si gira verso i suoi discepoli e dice: generazione incredula è perversa. Perversa. C'è Giovanni che aveva problemi, oppure che forse Pietro era un problema. Mi sembra più Pietro che avesse problemi. Cioè, no, Pietro era sposato. Quando Gesù è una generazione perversa, la stessa espressione che viene usata addirittura in Numeri al capitolo 13 e 14, quando Dio riprova Israele di aver cosa? Di aver creduto al rapporto 8 delle 10 spie mandate per vedere se no, Giosuè e Caleb, che diede un buon risultato, le altre 10 che invece che furono mandate, che diedero un altro risultato. Qual era il risultato? È vero che è il luogo dove Dio ci ha mandato, ed è vero, è una terra benedetta, è vero, è una terra dove scorre latte e miele, è vero, ci sono dei frutti dove un coccio di regina ma il manone, è vero, la benedizione di Dio scorre in maniera straordinaria, ma quel ma ha ben avvertito il Vangelo. Perché vi dico Vangelo? Perché Ebrei 4, versetti 1 e 2 ci dice una cosa straordinaria, dice: a loro, come pure a noi, è stata annunziata la buona novella. Ma allora, a loro la parola predicata non serviva a nulla perché non la congiunse con la loro. In quel momento le 12 e le 12 non erano spie, erano esploratori, arrivarono e raccontarono la buona novella. La buona novella, cioè, è vero, c'è una terra promessa, è vero, scopre l'altro niente, Dio ci ha detto la verità, è una buona notizia. E Paolo cosa dice? Alcuni stanno cercando di pervertire il Vangelo esattamente come è stato fatto migliaia di anni fa. Qual era il ma? Sì, è vero, sei stato salvato, ma ti devi circoncidere se vuoi veramente essere nel pieno della benedizione. Sì, sei stato salvato, ma non puoi mangiare certi cibi. Sì, sei stato salvato, è vero, la salvezza è per grazia, ma devi rispettare alcuni giorni. Ma pervertire il Vangelo significa aggiungere qualcosa a ciò che è stato compiuto. Vuoi essere benedetto? E per la dici. Perché Dio ha bisogno del pizzo. Perché se non vai, stiamo continuando a pregare per un risveglio in Italia. Prendete un solo versetto dove ci insegna la Bibbia che dobbiamo pregare per il risveglio. Non lo troverete mezzo. Mezzo. Non lo troverete. Abbiamo creduto di non farlo. Perché il risveglio non arriverà mai. Per il semplice motivo che se Cristo è dentro di te, tu sei colui che porta il risveglio. E noi stiamo aspettando che Dio faccia qualcosa, mentre Dio sta aspettando che noi facciamo qualcosa. Noi continuiamo a pregare per cose che non sono scritte. sono tutte richieste alle quali Dio non risponderà, per il semplice fatto che tutto ciò che noi stiamo chiedendo già ci è stato dato. Più autorità per fare cose. Se la Gesù ha detto ogni autorità che è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque. Io vi ho dato l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Oh, se avessi avuto più unzione. Più unzione per fare cose. Più potenza. Se quando lo Spirito Santo verrà su di te, tu riceverai potenza per essere il mio testimone. Tu hai già tutta la potenza, tu hai già tutta l'unzione. Oh Signore, aumentaci la fede. Gesù ha detto no, utilizzate ciò che già avete dentro il vostro cuore. Continuiamo a chiedere a Dio cose che Lui ci ha già dato, e questo ci fa piacere, perché questo sposta la responsabilità da noi a Dio. Dobbiamo pregare che Dio apra i cieli sopra l'Italia. Dobbiamo pregare che Dio apra i cieli sopra l'Italia. E dove è scritto? Se la Bibbia mi dice in tutto il Nuovo Testamento che noi siamo sotto cieli aperti. Gesù ha insegnato, prima addirittura che lui morisse, ha detto a Natanaele, perché ti ho detto di avermi visto sotto il figo, tu credi? Ti dico, tu vedrai cose maggiori di queste. Anzi, io vi dico in verità, parlando tutti quanti, da ora in poi voi vedrete i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Qua potete dire a me queste parole di Gesù. Stefano, prima di essere lapidato davanti ai farisei che lo stavano accusando, dice la Bibbia, ebbe una visione, vide i cieli aperti e Gesù che stava alla destra di Dio. Pietro, in Atti al capitolo 10, mentre stava pregando, diceva la Bibbia, ebbe fame, Gesù spumava. Era a mezzogiorno, dice, stavano cucinando con lui, quindi saliva solo un bel profumino. Dice, è stato rapito in estasi. E quando è stato rapito in estasi, dice la Bibbia, vide i cieli aperti. E lui il suo scendere con ogni bestia impura, e una voce che gli disse per tre volte, ammazza e mangia. Fratelli, quando noi cominciamo a vedere e a credere realmente che i cieli sono aperti, che non dobbiamo aiutare Dio a fare qualcosa che lui ha già fatto, abbiamo soltanto bisogno di muoverci e basta. Muoverci e basta. Muoverci, dobbiamo muoverci, no, dobbiamo pregare, dobbiamo pregare, non devi pregare, devi muoverti. Se io prego la mia città verrà raggiunto il Vangelo, non è vero per niente. È piaciuto a Dio di salvare noi mediante la pazzia della predicazione. Noi stiamo andando a raccogliere il raccolto, non a seminare. Da nessuna parte del Nuovo Testamento è scritto che noi andiamo a seminare, ma in ogni parte del Nuovo Testamento è scritto che noi stiamo andando a raccogliere. Noi entriamo nella fatica di Gesù, andiamo a raccogliere qualcosa dalla quale non abbiamo seminato. E quando tu cominci a credere che tutto è compiuto, questo ti spoglia. Ti spoglia di ogni scusa, da ogni scusa di fallimento. Perché quando noi falliamo, noi siamo sempre pronti a dare la colpa. La città è troppo dura, io non sto diventando, i fratelli su un po', chiedo non dalla decima, chiedo non ho la pubblicazione, corro con la macchina, non ho le scarpe, non sono abbastanza buono, devo fare la scuola biblica. Troviamo tutte le scuse possibili per il nostro fallimento, mentre la verità è che Dio sta aspettando noi. Dio ci ha già benedetto. Dobbiamo pregare, dobbiamo digiunare affinché Dio possa intervenire. Noi non manipoliamo Dio. Noi a volte usiamo le cose di Dio per manipolarlo. Io digiuno così ora, faccio almeno 3 giorni di digiuno così Dio mi guarisce. Tu pensi di usare il digiuno per convincere Dio a guarire? Mentre la Bibbia dice che per le sue digiune noi siamo stati già guariti. Noi pensiamo di poter convincere Dio, ma se preghi di più, oh, sicuramente le cose succederanno. Non è se preghi di più, perché Dio non risponde alla preghiera, Dio risponde alla fede, perché senza fede è impossibile ricevere Dio. Possiamo pregare quanto vogliamo, ma se l'attitudine è quella di pensare che la responsabilità è di Dio, non otterremo mai niente. Ma quando noi cominciamo a credere che ogni cosa veramente è compiuta, compiuta. L'ultima cosa.
Ebrei 10. Ebrei 10.
Vedete, quando Gesù arrivò nella cultura ebraica di quel tempo, come disse Costanza, ci fu una rivoluzione. Lui cominciò a dire delle cose che per noi hanno poco senso. Ad esempio, quando Gesù ha detto ai suoi discepoli, parlando dello Spirito Santo, lo Spirito Santo è con voi e sarà in voi. Noi diciamo amen, alleluia, gloria a Dio. Gli ebrei quando lo ascoltarono, lo volevano negare, perché erano bestemmie. Quando Gesù parla ai suoi discepoli e dice io vi do un nuovo comandamento, aspetta, e gli dice comandamenti dove ne andiamo a mettere? Gesù ha detto io adempio quelli per lasciarli nel mondo solo, io adempio la legge per lasciarli nel mondo solo, vi do un nuovo, unico e ultimo comandamento, che vi amate e vi unite come io vi amato. Attenzione, ma chi è che dà i comandamenti? È Dio che dà i comandamenti. Appunto. E a volte noi non comprendiamo, perché noi leggiamo con una cultura diversa, ma se ci mettessimo al posto di un ebreo che ascoltava Gesù in quel momento parlare, diciamo, non è possibile. Non è possibile che lo hanno ucciso prima. Infatti hanno cercato di ucciderlo, ma non ci sono riusciti. Perché? Perché il suo tempo non era ancora arrivato, perché in realtà Gesù non è stato ucciso, è lui che ha dato la sua vita per poi riprendersela. Non è meraviglioso? È lui che ha dato nella pienezza dei tempi, lui è venuto nella pienezza dei tempi, lui ha dato la sua vita per poi riprendersela, e nella pienezza dei tempi lui ritornerà. Alleluia. E poi capitolo 10, il versetto
10.
Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta, dillo insieme a me, sono santificato. Mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta e per sempre. Cos'è fatto una volta e per sempre? Non solo il sacrificio, anche la santificazione. Il sacrificio è stato fatto una volta per sempre, per santificarci una volta per sempre. Siete convinti di questo? E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti allo scabello dei suoi piedi. Noi siamo proprio i sacerdoti, noi facciamo continui sacrifici per levare i nostri peccati. Noi facciamo continuamente opere espiatorie. Non usiamo le cose di Dio per espiare i nostri peccati. Quante volte a me è capitato, passato tante volte, prima di capire determinati principi della parola di Dio, no? Che avevo peccato, ho fatto qualche stupidaggine, cosa di ragazzi, niente di particolare, ma per me erano macigni, erano montagne per me. La cosa di Giovanni, io non faccio notare la presenza di Dio. Ah, io avevo una stanza, non mi ricordo quando abitavo con i miei genitori, era anche il mio luogo santissimo, per me Dio era là. Non era l'altra parte della casa, era là, nella mia stanza. Quando io prima dovevo andare a pregare, era lì. Quando io sapevo di aver fatto una cosa sbagliata, dicevo, è vero? Come faccio ad entrare nella presenza di Dio? Perché a me è stato insegnato ora in primo la presenza di Dio. facciamo qualche canto così entriamo, facciamo qualche preghiera così entriamo alla presenza di Dio. Allora facciamo una cosa, canto prima, canto fuori dalla porta, prego un pochettino fuori, così alla fine posso entrare. E noi facciamo i miei sacrifici personali. Oppure quante volte dopo aver peccato, perdono, quante volte chiedevamo, però Signore lavami, purifica, lavami, rendimi puro come la neve, e lavami come fammi come di un bambino, e ci inventavamo tutte le cose. Cosa sono questi se non sacrifici per togliere i nostri peccati? Io vi chiedo, dove è scritto nella Bibbia che dopo che abbiamo peccato dobbiamo invocare il sangue di Gesù nella nostra vita? Ci andiamo a chiedere. Sapete dove è scritto? Da nessuna parte. Eppure lo facciamo. Quello è il nostro sacrificio. Senza comprendere che siamo stati santificati una volta per sempre. Ora si mette lì che ti appuga, lo sai, ti lava e ti mette a stendere e ti appoga da scegliere. Noi abbiamo questo concetto sacrificale continuo. Io devo fare le cose per ottenere da lui. Io devo dire qualcosa per ottenere da lui. Devo comportarmi in una certa maniera per ottenere da lui. Lo devo amare così sono amato. Lo devo salvare, così sarò benedetto. Devo dargli, così sarò protetto. Abbiamo preso tutto ciò che riguarda il Padre e l'abbiamo buttato nella spazzatura. Abbiamo pervertito il Vangelo. Allora, ciò che facciamo, a cosa serve? Paolo ha detto una cosa straordinaria. Paolo ha detto: io che ho compreso la grazia mi affatico più di tutti loro. Quindi la fatica c'è, a voglia se c'è. Io per essere qua ho fatto 500 chilometri, non perché non ho soldi, perché ho piacere di stare con voi. Non sono qui perché devo convincere Dio a benedirmi. C'è una fatica per lasciare casa, per venire, eccetera eccetera, con una macchina con la quale faccio 8.000, 7.000, 8.000 chilometri al mese. Chi dovrebbe meccanico? C'è una famiglia dove si dorme 3-4 ore a volte, dove devi viaggiare. Perché lo facciamo? Se abbiamo compreso la grazia, perché ci affatichiamo? Se tutto è compiuto, allora che ci sarebbe per faticarci? Paolo lo spiega molto bene, perché la fatica che io faccio non è per convincere Dio a benedirmi, la fatica che io faccio è per convincere gli altri che Dio viaggia bene. Salvare la mia anima, ma per salvare l'anima degli altri. Io sono quello che sono per la grazia di Dio, e tutto quello che faccio lo faccio per la grazia di Dio, dice, e io mi affatico più di tutti gli altri, parlava dei 12 apostoli. Perché? Perché non voglio correre in vano, perché quando arriverò davanti a Dio io vorrò vedere un grande popolo. Io so che se muoio ora vado con il Signore, però io non so se la mia città dovesse subire un terremoto, quanti saranno salvati. Allora il mio compito instancabile è predicare il messaggio del Vangelo a più persone possibili, in ogni occasione possibile, non perché voglio essere benedetto, ma perché voglio spiegare agli altri che tutto è compiuto e che possono per fede ricevere tutte le benedizioni che Dio ha già preparato per ognuno di loro. Tutto è compiuto, e la nostra fatica e il nostro lavoro, dice Paolo, dice, c'è ricompensa alla vostra fatica. E non parla di una ricompensa dove Dio ti benedice, dove Dio ti dà i soldi, non è questa la ricompensa. Come diceva il pastore, se io uso la mia macchina per il regno di Dio è responsabile. stato in la sua procurarmene una. Io non devo convincere Dio a benedirmi. Amen. Cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno aggiunte. È responsabilità di Dio metterti in grado di fare la sua volontà. Se no, che Dio è? Non è Dio. È la sua responsabilità far bene alla sua immagine, non alla nostra. Ma il problema è che a volte siamo noi che roviniamo la sua immagine. Non con i nostri peccati, fratelli, ma predicando un Vangelo per partito, cercando di aggiungere cose ad un'opera che è già compiuta una volta e per sempre. Quanta responsabilità abbiamo dato al diavolo per le cose che cercavamo? Quanta responsabilità diamo al diavolo per la chiusura spirituale che c'è nella nostra città? Allora cosa facciamo? Tabelle di preghiera, serate di preghiera, io credo nella preghiera, credetemi, io sono un promotore di case di preghiera in Italia, quindi so realmente cos'è la potenza della preghiera e ci credo realmente nell'intercessione. Ma a volte abbiamo talmente esasperato questo concetto, perché dobbiamo andare lì, c'era stato passato il concetto, vi ricordate qualche anno fa, ancora c'è, presente, perché noi non vedremo la gloria di Dio, anzi a Palermo, se non chiediamo perdono dei peccati, degli antenati. Perché dobbiamo andare in quel luogo, c'è stato spargimento di sangue, dobbiamo fare un atto profetico, dobbiamo chiedere perdono per il sangue innocente sparso, perché se non lo chiediamo, Dio non... Ci siamo inventati un Vangelo. Io vado qua e vedo Paolo che arriva, fa sempre 10 miracoli, persone si converte e le persone muoiono. Alcuni li aprono a casa, alcuni gli tirano la chiesa. Molto semplice, tutto qua. Noi abbiamo complicato qualcosa di assolutamente semplice. Dobbiamo pregare la città, preghiamo, ma appena ci alziamo andiamo a predicare il Vangelo. Perché è il Vangelo che fa la differenza. Il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. La buona notizia. E qual è la buona notizia? Tutto è compiuto. Semplicemente credilo, ricevilo. Credilo, ricevilo e vivilo con semplicità e con semplicità dallo alto. Amen. Potremmo stare qui tanto, veramente tanto. Andando a studiare le cose della scrittura che noi pensiamo siano scritte in realtà. Semplicemente questo. Ravvedetevi. Che non è una parolaccia. E non è neanche un monito, è neanche un insulto. A me, a vedere, a mia. Meschino di me, di chi era. No, è semplicemente un invito a ripensa al modo in cui pensi. Ritorna a leggere senza filtri. Ritorna a scoprire la bellezza della semplicità del messaggio di Gesù. E voglio concludere dicendo questo. Se aveste in questo momento davanti a voi Gesù, Abramo e l'Apostolo Paolo, chi vorreste ascoltare? Lo ripeto. Se aveste Gesù in carne ed ossa e aveste Abramo, Paolo, Elia, Davide, Pietro, Giovanni, Mosè, Enoch, a chi vorresti ascoltare? Al capo. Al capo dei capi. O posso, numero uno. Ovvio. Allora voglio dargli un incoraggiamento. Dico questo perché l'ho detto. Ritornate a leggere il Vangelo. Che ho detto da un'altra. Ritorniamo a leggere le parole di Gesù. Vi sembra strano questo per me, ma io sono veramente convinto. Non è Paolo che spiega Gesù, è Gesù che spiega Paolo. Non è Mosè che spiega Gesù, è Gesù che spiega Paolo. Gesù è il faro proiettato sull'antico patto e sul nuovo patto. È Gesù che illumina tutto ciò che Paolo dice. Se non lo vede alla luce di ciò che Gesù ha insegnato, avremo dei problemi di comprensione. Gesù ha l'ultima parola sulla parola, perché lui è la parola, e ciò che è uscito dalla sua bocca è spirito. Ritorniamo ai Vangeli, perché comprendendo realmente i Vangeli comprenderemo tutto il resto. Amen. Gloria a Gesù, gloria al nome del Signore Gesù. Lui è buono nella vita. Vogliamo parlare un attimo? Siamoci, dai, siamoci. Ci sono persone qui, come abbiamo detto all'inizio, che hanno ricevuto delle promesse da parte di Dio che ancora non si sono adempiute, e a volte si pensa che Dio si sia dimenticato, che Dio abbia scordato. Grazie. Ma non è così. Ci sono due cose con le quali Dio è intervenuto per farti comprendere l'immutabilità del suo pensiero nei tuoi confronti: la sua promessa, il suo giuramento. Lui ti ha promesso e il tuo nome. Fantastico questo. Dio mio papà che dice: io giuro di custodirti, io giuro, figlio mio, te lo giuro, io ti benedirò, io giuro che ti proteggerò, io te lo giuro, non ti lascerò e non ti abbandonerò, te lo giuro, per tutto quello che è uscito dalla mia bocca. Potrebbe passare cielo e terra, ma ciò che è uscito dalla mia bocca si adempirà nella tua vita. Te lo giuro. Amen. Abbiamo sentito la Bibbia di Dio che non si giura, abbiamo sentito, però. Ci è stato insegnato, non si giura. È vero? Non si giura. Quello Dio giura. È strano questo concetto. È lo stesso Dio che mi diceva quando avete diceva non uccidere. Come capo al popolo di Israele di andare a sterminare i popoli? Che strano questo. Ci porta un po' in confusione. E Dio che ha detto non rubare, ha detto al suo popolo quando entrate prendete tutto quello che apparteneva al popolo e portatelo a casa. In alcuni casi. Sono cose che a volte noi leggiamo e non comprendiamo perché ci fermiamo là, cerchiamo di capire il versetto, mentre dovremmo capire colui che ha detto di scrivere. Questa volta ci manda in tilt perché non conosciamo veramente il cuore di papà. Noi dobbiamo conoscere il cuore di papà. Alleluia, dobbiamo innamorarci ancora di più di lui, ancora di più di lui. Il cuore è insanabilmente malvagio, dice la Bibbia, eppure Gesù ha detto amate Dio con tutto il cuore. Incredibile. Come posso amare Dio con qualcosa che insanabilmente malvagio? Ma vuol dire che Dio voleva dire qualcos'altro e non l'ho capito. Allora devo conoscere tutto lui prima di capire ciò che lui sta dicendo. Voglio conoscere il suo carattere, il suo cuore, quello che c'è dietro, perché quando io conosco lui, allora tutto il resto è naturale. Amen. Alleluia. Preghiamo un attimo, stiamo un attimo nella presenza di Dio mentre stiamo un po' cantiamo qualcosa. Ok, mentre facciamo questo cantico, io credo che questa sera Dio abbia parlato in maniera particolare, soprattutto ad alcune persone che hanno ancora in cuore qualcosa che non hanno visto realizzato nella loro vita. Credo che quando pensiamo alle promesse di Dio, come diceva Corrado, pensiamo subito a tutte le cose che ancora Dio non ha fatto per noi. E la cosa che ci viene in mente subito è dire: Signore, quanto? Quando avverrà questo? Quando avverrà questo? Ognuno di noi ha dei desideri. Chi ha dei desideri personali, chi ha dei desideri per i propri figli, chi per la propria famiglia, per la propria casa, il lavoro, un fidanzato, un marito, una macchina, qualcosa di cui noi abbiamo dei bisogni e di cui ancora non abbiamo visto la realizzazione. E Dio questa sera ci vuole incoraggiare tutti quanti a credere nelle sue promesse.
Alleluia.
Perché le sue promesse hanno il sì e amen in Lui. Perciò qualsiasi sia la richiesta che tu hai fatto o la promessa che tu hai sentito nel tuo cuore che Dio ti ha fatto e ancora non l'hai vista realizzata, se tu vuoi unirti con noi in preghiera, io sono il primo che faccio il passo avanti. Ci sono delle promesse che a me e a mia moglie ancora Dio, pur avendocelo promesso, non ce le ha date, ma non perché non ce le vuole dare. Non sappiamo a volte, non abbiamo una risposta a tutto, ma una cosa il Signore un giorno me l'ha detto: credi, credi. E io non finirò mai di non credere, mai, perché Lui sa molto più di noi. Se tu hai delle promesse che ancora Dio deve realizzare, fai un passo di fede, vieni qui davanti. Preghiamo tutti insieme. Cioè, ma io non posso rimanere al mio posto? Sì, puoi anche rimanere al tuo posto, non è obbligatorio. Anche se rimani, lo ricevi. Facciamo sempre parte di quelle azioni. Ma fai un passo di fede nel dire: io credo. Se oggi Dio dovesse fare un appello e dovesse dire: chi crede faccia un passo avanti, allora io vi invito, fate un passo avanti. Non vi vergognate, non me ne... che vi importa? Io sono il primo ad aver fatto il passo avanti. Ci sono delle promesse che Dio ancora deve realizzare nella mia vita e io decido di credere con il mio passo avanti. Fate un passo avanti per voi che desiderate vedere le promesse di Dio realizzate. Mentre facciamo questo cambio, preghiamo, decretiamo. Signore, noi sappiamo che tu conosci il tempo giusto e opportuno quando queste promesse si adempiranno, poiché tu sai il tempo. Nella tua parola sta scritto che un giorno per te sono come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. Noi, Signore, vogliamo avere fiducia in te soprattutto e oltretutto in te, Padre Dio, creatore dell'universo, Dio creatore della nostra vita. Tu sei colui che conosce anche l'ultimo nostro difetto o pregio. Tu sei colui che conosce il numero dei nostri capelli. E noi, Signore, ci vogliamo accordare questa sera come abbiamo sentito. E noi te crediamo e ti diciamo: io credo che già sono benedetto in Cristo Gesù. Io non mi aspetto una benedizione, io sono benedetto. Io non mi aspetto, Signore, che tu mi guarisca domani. Io sono guarito oggi per le vittime di Gesù Cristo. Io non mi aspetto che tu mi salva domani. Io sono salvato oggi. Che tu sarai con me in paradiso oggi, Signore, ora. E ti lodiamo, Signore, grazie, perché ognuno di noi nel tempo opportuno riceverà le sue promesse, riceverà quello che loro ti hanno chiesto. Signore, io e mia moglie riceveremo quello che tu ci hai promesso. Corrado riceverà quello che tu gli hai promesso. Ognuno di noi qui riceve quello che tu gli hai promesso per i propri figli, per la propria famiglia, per il proprio lavoro, per le proprie entrate, per i propri matrimoni. Noi riceviamo quello che tu hai detto e quello che tu hai promesso per fede e per pazienza. Noi ereditiamo le tue promesse. anni fa una donna che era molto malata e chiedeva ogni giorno a Dio di guarirla, ogni giorno aveva chiesto ad altri avevano chiesto a Dio, chiedevano giornalmente, avevano creato catene di preghiera dove si chiedeva a Dio di guarirla. Questa donna andò sempre di male in peggio, entrò in un momento di coma. E in quella condizione di coma lei ebbe un'esperienza soprannaturale, lei andò in cielo e c'era Gesù ad accoglierla. Lei pensava di essere morta. Il Signore disse, tu non sei morta, voglio mostrarti qualcosa. E mentre il Signore lei parlava, le riempiva il cuore con la sua parola, con la sua presenza, Gesù piano piano la condusse in questo magazzino enorme, era più grande di un hangar dove si mettono gli aerei, una cosa descritta immensa, dove si, c'era un tetto però non si vedeva perché era talmente grande. E Gesù mi prese per mano e mi fece camminare in questo grande locale, se non aveva desiderato, c'erano degli scaffali enormi, grandissimi. Non avevo mai visto cose del genere, erano alti, arrivavano, neanche vedevo la fine, dentro sopra questi scaffali c'era di tutto, c'erano case, macchine, soldi, parti di interiore, bambini, c'era di tutto. E lei si girò verso Gesù e disse, ma cosa sono tutte queste cose? E il Signore rispose, queste sono tutte le benedizioni che io ho preparato per i miei figli e che non sono mai venute a prendersi. Non chiedermi di guarirti. Il Signore mi mostrò, disse, lì c'è il tuo intestino. Non chiedermelo, semplicemente vietalo a prendere. Per questo ti ho dato la fede. Io ti ho già guarito. Io ti ho già guarito. Lei ritornò al coma. E cominciò, quando si svegliò, piano piano, e cominciò a dichiarare, io sono guarita, io sono guarita. Mentre aveva il flebo attaccato, entrarono tutti i macchinari attaccati. Col cancro piano piano cominciò a scomparire dalla sua vita. Non possiamo chiedere a Dio di aprire i cieli. L'unica cosa che dobbiamo chiedere a Dio di aprire sono i nostri occhi. Paolo dice a Efesini, dice, io prego il Padre, il Signore Gesù Cristo, che vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione, la piena conoscenza di Lui. E prego che gli occhi del vostro intendimento siano aperti, siano illuminati, affinché sappiate le cose che già avete ricevuto. Paolo non prega affinché gli Efesini ricevano. Paolo prega affinché gli occhi degli Efesini si aprano per vedere ciò che è già pronto, ciò che è già stato realizzato da Cristo attraverso il suo sacrificio, perché tutto è compiuto. La fede ci è stata data per questo, per credere in quello che Lui ha già fatto. La fede non ci serve per vantarci, la fede non è un metro di misura per misurare chi ha la fede più grande, chi ha la fede più piccola. Non usiamo la fede quasi come un metro di divinità. Ma non è così. La fede è un dono che Dio ci ha dato, che si sviluppa mentre noi ascoltiamo la parola di Dio, la crediamo, la depositiamo nel nostro cuore e la confessiamo. Alleluia. Così siamo stati salvati. Abbiamo creduto con il cuore, abbiamo confessato con la nostra bocca. E Paolo dice ai Colossesi, così come avete creduto in Gesù, così camminate in Lui. Lo stesso modo. Cos'è difficile? Voglio che tu un attimo alzi le tue mani, per favore, fammi insieme a me e chiedi al Signore Gesù, apri i miei occhi. Spirito Santo, dammi il tuo coniglio, apri i miei occhi per vedere tutto ciò che è stato compiuto una volta e per sempre. Ciò che non è mai salito il cuore. sera, apri la tua bocca e non tacere fino. Perché il Signore ti dice, io ti manderò da persone che sono in autorità a rilasciare la mia parola, ti dice il Signore. Ci saranno momenti dove tu profetizzerai a uomini e donne di Dio negli Stati Uniti, il Signore vi manderà lì, e poi profetizzeremo, tu profetizzerai in una maniera così chiara, e il Signore ti darà dei sogni con maggiore chiarezza, con maggiore specificità, il Signore ti darà dei particolari incredibili. Gli occhi di altri sono inutili, ma non agli occhi di Dio. E tu comunicando quei particolari, parlerai al cuore delle persone, parlerai al cuore di persone che sono in alta, in grande autorità. Ci saranno momenti in cui ti sentirà quasi vergognoso parlare loro, perché tu non ti sentirai all'altezza, che dirai chi sono io per parlare alla loro vita. E il Signore ti dirà in quel momento, ti ricorderà queste parole, ti dirà, parla ora figlia mia. Perché la mia parola esce da chi voglio io, non da chi stabilisce il mondo. E il Signore mi dice, parla e non tacere. Il tuo parlare sarà condito di grazia e di misericordia. Tutte le lacrime che hai versato non fanno altro che cercare di portare misericordia e grazie per le parole che Dio ti darà per tante persone. Ci saranno parole che Dio ti darà accanto per grandi moltitudini, ci saranno parole che Dio ti darà per singoli. Dio si servirà a te in maniera particolare per parlare ai singoli. La Signore ti dice, ricordati figlio mio, che quello che sembra una persona davanti a te, in realtà ha un seguito che tu non sai, che tu non conosci, e mentre stai parlando di lui, tu stai parlando di una generazione che è dietro di loro. Quindi parla, figlio, non tacere.
Thank you.
non hai idea di quello che puoi fare. Sospinto dal vento dello spirito.
Questa sera mi hai fatto del bene, Signore, hai ministrato la mia anima, hai ministrato la mia vita, hai ministrato la mia mente. Adesso pensieri nuovi, pensieri di fede, pensieri di grazia, pensieri di amore. E ti ringraziamo perché abbiamo la libertà oggi di farlo. Preghiamo per la strada del ritorno per ogni persona che deve andare, deve raggiungere le proprie case, che sia vicino che sia distante. Preghiamo, Signore, che tutto il percorso della strada vada per il meglio, che sia sereno e che le parole che questa sera abbiamo sentito possano rimanere incise nel nostro cuore in maniera indelebile, che ce le possiamo ricordare, ognuno per la propria parte, nei momenti più difficili o nei momenti di smarrimento. Benediciamo questo luogo, Signore, che ci dà l'opportunità di incontrarci. E Tu hai provveduto. Grazie, Signore, per quante persone ancora si aggiungeranno a questa Chiesa. E Tu ci stai dando l'opportunità, Signore, di iniziare, l'onore di essere pionieri di qualcosa, Signore. Che un giorno verremo come un'immensa e grande famiglia, come un faro in questa città, che verrà riconosciuta per l'amore, per l'amore, per l'amore, per l'unità, degli abbracci, dei sorrisi, dei consigli, per il dare, per l'aiutare, per il sostenere e per il praticare. Dacci forza, Signore. Grazie. Benediciamo la vita di Corrado, Signore, tutti insieme, come il corpo di Cristo, Signore, per l'opera che Tu l'hai chiamato, il ministero, Signore, che gli hai affidato, per quanti, Signore, a volte vogliono fermare quest'opera, noi ti preghiamo, convertiti al Tuo amore, dagli sapienza e intelligenza a Lui, forza, sua moglie, i suoi figli. Di vedere, Signore, ancora di più e dargli ancora di più, Signore. Noi lo benediciamo con tutto il cuore, Signore. E questa sera ti ringraziamo per quello che Tu hai fatto per noi. Desideriamo, Signore, poter prendere l'offerta, benedirla, proclamarla per il Tuo regno, Signore. Ogni persona che sente nel cuore di sostenere, di dare, lo faccia con cuore allegro, con cuore sincero, nelle proprie possibilità, sapendo che colui che dà riceve e colui che dà dà a Dio. Noi ti ringraziamo, Signore, benediciamo questa offerta che servirà, Signore, per il Tuo regno, per i Tuoi servi, per l'avanzamento di tutto quello che dobbiamo fare. Ti lodiamo, te la diamo con gioia, dicendoti grazie che ci dai l'opportunità di avere qualcosa da darti mentre Tu ci hai dato tutto. La benediciamo con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù. Amen. Se volete, vi potete avvicinare, se non fate girare qui. persone e digli: io ti voglio bene, ti benedico con tutto il cuore e grazie a Dio per averci fatto incontrare. Dio vi benedica, grazie.